Allora, un'altra domanda che voglio chiederti da parte di una sorella che si chiama Sabrina. Lei dice: un mio amico mi ha detto che i luoghi di rifugio durante la tribolazione saranno le chiese, i santuari e i monasteri dove vivono i monaci e le monache. E lì pregheremo che Dio non invii i castighi e sia clemente almeno. Lo ritenete plausibile? Certo che sì.
Certo che no. Come certo che sì? E lei è certa che diremo di sì? E
Sì.
lei sia certa che diremo di no?
Ok, perché?
E certo che perché? Certo che no.
Questi sono luoghi
E
santi,
lei vuole
luoghi di
andare a
Dio.
rifugiarsi dove? In un monastero?
Sì,
Ma stiamo
un
scherzando?
santuario.
No, Sabrina, dolce sorella, no. Fa come ti pare, ma io ti sconsiglio. Cosa vuoi andare lì? Che poi i santuari diverranno centri del marchio della bestia con questo Papa poi che lui benedice tutto quello che è sbagliato. Non appena uscirà il microchip dirà che no, non c'entra niente, prendetelo, doppio, triplo e quadriplo, dirà, guarda, io ce ne ho già quattro sulla fronte, gli dirà così. No, no, assolutamente, non andare nelle chiese, cioè i monasteri, specialmente, cioè una volta quando c'erano le invasioni, gli amici di mia moglie, no, che scendevano giù dal nord Europa, i
I
vichinghi, i
vichinghi.
barbari, venivano giù, invadevano gli unni. I vandali, cioè con le mazze spaccavano tutto, erano altro che macina sassi. E loro i monasteri venivano costruiti con mura alte, come specie di castelli,
Sì.
recinzioni che ci voleva tempo per espugnarle, no? E loro le ondate dei barbari li evitavano perché non era il caso di fermarsi lì a combattere per settimane e settimane per espugnare magari una parete alta 50 metri, no? Quindi non era facile. Lo potevano fare, però andavano, loro tiravano a Roma, andavano dove. E in quei casi sì, in quei casi quando diciamo, i nemici erano i Vandali, gli Unni, gli Ostrogoti e lo Stregheta, e allora tutto bene. Però adesso non è più così. Adesso il diavolo arriva con la televisione, arriva col marchio della bestia, e adesso arriva, diciamo, con internet. E poi tu sei in monastero, viene l'Eurogent Force, bussa alla porta. Siamo venuti a controllare se ci sono dei criminali qua. E il monaco dice: no, nessun criminale, solo dei cristiani che non vogliono il marchio della bestia, il vostro marchio. Ah, ma quale marchio sta parlando? No, no, noi non abbiamo nessun marchio, è solamente il microchip che non è un marchio, è una cosa che il grande leader Gog dice che è per il bene di tutti, anzi è illegale non averlo, è come non avere carta d'identità, non avere codice fiscale. Quindi, tra l'altro, siete accusati di terrorismo se non l'avete e non seguite la televisione, adesso qui vi arrestiamo tutti. Come, in estremi, qui abbiamo la macchinetta, vi diamo il microchip subito, tutto risolto. Faranno così. Cosa vuoi che andare a nascondere nel monastero?
È perché i monasteri sono considerati luoghi sacri, posti di Dio, e quindi c'è protezione lì. C'è la presenza del
C'è la
Signore.
presenza del Signore nei
Sì,
monasteri? E
sì.
perché c'è la presenza del Signore? C'è la presenza del Signore perché ma se c'è qualche cristiano credente, ma se dentro c'è qualche religioso che Gesù non ce l'ha, il Signore non c'è. Il Signore è il nostro cuore. Se un credente che con Gesù nel cuore va dentro il monastero, a lui c'è il Signore, ma non è nel monastero. È nel credente che adesso è nel monastero a bere un caffè. Ma quando il credente se dice ora di pranzo, andiamo a trattoria, escono dal monastero, in modo di dire, e il monastero rimane vuoto, e lì è morto, stramorto, ultramorto, magari pieno di ossa di morte, delle tombe, e basta. Non è vero? Atti 7,48, guarda. E dargli una scrittura perché magari la gente non ci crede. Non c'è niente di santo nelle chiese cattoliche o protestanti o monasteri o mausolei. Non c'è niente, come dice il profeta, Atti
Atti
7,48.
7,48. L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta.
Come dice la Diodati?
Diodati,
Come dice il
aspetta.
profeta e la Diodati come dice? Atti 7,48.
Atti 7,48. Dice: ma l'Altissimo non abita in templi fatti da mani d'uomo, come dice il profeta. Il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edifichereste voi, dice il Signore, o quale sarebbe il luogo del mio riposo?
Ok, ascolta, qui nella Nuova Riveduta dice in edifici. Un po' con una traduzione sbagliata, la Diodata ha tradotto meglio.
In templi.
In templi, mm-hmm. In templi fatti da man d'uomo.
Sì.
Qui, John, dagli questa Bibbia a Andrea, per cortesia. Andrea, mi guardi nella Bibbia cattolica, Atti 7,48, com'è che l'hanno tradotto. Quindi la Diodati ha tradotto bene. Non abita in templi. Mm-hmm. Tempio di Gerusalemme, il tempio cristiano, cattolico, protestante, va bene? Mm-hmm. Quindi dice la Bibbia, non abita, quindi sì. Cosa vuoi andare a abitare in un monastero? Guarda, andiamo a Geremia 26, siamo nel 609 dopo Cristo, Geremia profetizza contro Israele, profetizza le maledizioni di Dio contro Israele e maledizioni anche contro il Tempio di Dio. È possibile che Dio maledice il suo tempio? E poi lo...
Però questo è nel Vecchio Testamento.
Vecchio Testamento.
E sappiamo che nel Vecchio Testamento Dio sì abitava nel tempio.
Sì, però Geremia profetizzava, sarà maledetto se voi disubbidite. Leggilo. Hai trovato, Andrea?
Sì.
Cosa dice? Microfono.
Ma l'Altissimo non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo, come dice il profeta. Il cielo è il mio trono e la terra... sgabello per i miei piedi, quale casa potrete edificarmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo?
Non abita in costruzioni, dice.
Qui sì, dice costruzioni.
Costruzioni fatte da mano d'uomo.
Ok. Questa è stata la Bibbia di Gerusalemme.
Andiamo al greco, vogliamo andare al greco, ce l'ho qua io.
Okay.
Allora, costruzioni, edifici, la parola greco è naos, che nella Strong, il dizionario enciclopedico biblico, il migliore del mondo, in inglese, dice alla voce 3485, 3485, la parola a questo numero corrisponde a naos, che vuol dire shrine and temple, quindi tempio. Quindi ha ragione la Diodati, è sbagliata la cattolica, è sbagliata la Nuova Riveduta. Quindi è buono avere la versione greca, amen?
Sì.
Questo è l'originale, ok? Naos vuol dire tempio.
Allora, dicevi in Geremia che Dio, che abitava nel luogo santissimo, nel tempio, Dio ha minacciato che...
di mettere la maledizione sul tempio.
Sul tempio.
Nonostante Dio era ancora lì. Perché? Perché Dio se ne sarebbe andato e sarebbe rimasta solo la maledizione. Mm-hmm. Allora, quindi sono le stesse maledizioni che sono adesso sulle chiese edificio, le chiese di oggi dove i cristiani si riuniscono, sono sotto maledizione perché a causa dei peccati dell'Israele cristiana. Quindi il tempio di Gerusalemme è stato maledetto per i peccati di Israele, le chiese di oggi sono maledette per via dei peccati dei cristiani, la loro disobbedienza cronica in questo tempo della fine. Cioè l'anticristo che viene userà le attuali chiese, gli odierni religiosi, i cosiddetti cristiani, che aprono le chiese cristiane agli islamici, le stanno mettendo sotto maledizione, d'accordo? Mm-hmm. E quindi andiamo a Geremia 26,1, perché io vi dico, l'anticristo userà queste chiese, virgolette, cristiane, per il suo marchio della bestia, capito? Lì gente come il Papa Bergoglio parleranno a favore. Se tu vedevi le chiese ortodosse, altra chiesa abbastanza tradizionale, nei paesi comunisti, Bulgaria, Romania, Ucraina, Ungheria, cioè la chiesa ortodossa cristiana predicava a favore di Stalin, la chiesa ortodossa russa a favore di Stalin, decantavano le glorie dei comunisti, la chiesa ortodossa. La chiesa cattolica italiana, ai tempi dei concordati e dei Mussolini, cooperava col fascismo. Mai una parola. Andiamo in Russia a combattere a fianco di Hitler. La chiesa morta, stramorta, silenziosa. Zitta, tacitamente annuiva. la Chiesa evangelica, i gloriosi protestanti della Germania, gli evangelici, Müller si chiamava, Müller, il vescovo protestante evangelico luterano che andava in giro a benedire le armate di Hitler, sempre lì a stringere le mani ai gerarchi nazisti, evangelico. Le chiese evangeliche tedesche sono quelle che hanno sostenuto il nazismo. Quindi il cristianesimo statale è morto, stramorto, mm-hmm. e anticristo. Sono sotto maledizione tutti quanti, infatti sono morti, non ci sono più. Gli islamici non vengono in Europa a vincere il cristianesimo, vengono a sputargli in faccia. E il cristiano fa altro che pulirsi dalle sputate in faccia degli islamici. Sono qui che li offendono, li insultano, e i cristiani incassano e zitti, Mosca e taci. Se non fosse quattro politici, qualcuno qua e là che parla contro l'Islam, adesso addirittura questo diavoletto attraversato di Papa lì baciare i piedi agli islamici, che sono lì a preparare le cellule terroriste a Venezia, eccetera. Andiamo in Geremia 26:1.
Nel principio del regno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu pronunziata questa parola da parte del Signore. Così parla il Signore: vai nel cortile della casa del Signore.
Cioè, vai nel cortile dove? Della casa del Signore, ossia il Tempio.
Il Tempio.
A fare cosa? A benedirlo.
E di a tutte le città di Giuda che vengono a prostrarsi nella casa del Signore tutte le parole che io ti comando di dir loro, non omettere nessuna parola.
Dio sta dicendo a Geremia: non omettere nessuna parola, non cambiare una virgola. Mm-hmm. Leggere la parola così com'è. Verso 4.
Tu dirai loro: così parla il Signore, se non date ascolto, se non camminate secondo la mia legge che io vi ho posta davanti, se non date ascolto alle parole dei miei servitori, i profeti, i quali vi mando, che vi ho mandato fin dal mattino e non li avete ascoltati, io tratterò questa casa come Silo e farò in modo che questa città serva di maledizione presso tutte le nazioni della terra.
Quindi distruggerà il Tempio. Geremia profetizza, verso 6, dice questa: io farei in modo che questa città serva di maledizione. Mm-hmm. Io tratterò questa casa, qual è? Il Tempio? Come Silo, legge la storia, e lo distruggerà. E questa città, Gerusalemme, servirà di maledizione. Quindi avrebbe distrutto il suo Tempio, cosa che è avvenuta, e la Gerusalemme sarebbe diventato un nome di maledizione. Come dire: attenzione che tu non finisci come Gerusalemme. Allora Gesù più tardi aggiungerà, dice, Matteo 24, 1 e 2.
Dice: tratterò questa casa come Silo, cioè cosa vuol dire?
Silo fu, se tu leggi lì, se tu vai a studiare la storia di Silo, Dio ha distrutto, ha mandato la sua distruzione.
Quindi vuol dire che anche la casa di Dio, il Tempio, sarà distrutto come Silo.
Sì, esatto.
E qui è un momento che Geremia sta profetizzando contro Israele, contro Gerusalemme, perché dopo questo segue l'invasione di Babilonia, che appunto distrugge il Tempio.
E infatti il Tempio sarebbe stato distrutto.
Quindi non è che Dio ha protetto il Tempio, che era la sua casa,
no.
E anche quelli che forse alcuni si sono rifugiati nel Tempio non sono stati protetti, ma lo stesso sono stati distrutti.
Yeah. Andrea, go to Jeremiah 26:6, where he says, treat this house like Silas. See what, go to some cross-reference on Silas, see what is that. Ok, Andrea fa una ricerca. Allora, quindi i babilonesi, infatti, questa profezia fu adempiuta, questa profezia, e distrussero, ma non solo, i babilonesi distrussero il Tempio, che poi fu ricostruito ai tempi del profeta Ageo e Zaccaria. Mm-hmm. Ma dopo che fu ricostruito, arriva Gesù. Matteo 24, 1 e 2. Leggo io, tu?
Leggo io. Matteo 24, 1. Mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro: vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata.
Quindi Gesù arriva e ripete le parole, lo stesso, come esattamente come, come Geremia aveva profetizzato. Va bene?
Sì.
E allora, quindi la maledizione continua. Cioè non perché dice questa è la casa del Signore. Sì. Infatti nel 70 dopo Cristo, quarantina d'anni dopo che Gesù profetizzò, e le armate romane, le legioni romane del generale romano Tito, va bene, e, arrivano a Gerusalemme e la distruggono, la radano al suolo, la radano completamente, rimaneva non è rimasta niente. Infatti la Gerusalemme che vediamo adesso è la Gerusalemme che fu ricostruita dopo dai cristiani, quindi le chiese della Natività, le chiese di questo, le chiese di questo, tutto è di dopo. Adesso fai fatica andare a Gerusalemme a trovare la tomba del re, a trovare, non si trova niente, perché i romani l'hanno rasa al suolo completamente, sparito il tempio, la città è stata arata come i profeti avevano profetizzato.
Quindi è un altro esempio che la casa di Dio, il tempio, non è stato protetto. E se alcune persone forse si sono rifugiate lì per scappare dai romani, non sono stati protetti.
Infatti sono stati uccisi tutti. Infatti c'erano i cristiani che si erano rifugiati in Gerusalemme nel 68-69 d.C. e Dio ha fatto in modo che le legioni romane inspiegabilmente si ritirassero e allora tutti i falsi profeti dei giudei osannavano, lodavano Dio che li aveva fatti vincere, che Roma si è impaurita e fuggita. Ma invece poi invece sono insorti i profeti cristiani e hanno detto no, è il Signore, la sua misericordia che ci dà una via di fuga, fuggiamo perché i romani torneranno e distruggeranno tutti. E di nuovo accusate di tradimento, di mancanza di fede in Geova, eccetera. E allora i cristiani sono scappati tutti appena le legioni sono ritirate, e appena i cristiani sono scappati le legioni sono tornate e hanno distrutto tutti, ucciso tutti, hanno crocifisso circa 90.000 circa giudei, hanno ridotto in schiavitù, hanno ucciso circa 1 milione, crocifisso circa centinaia di migliaia circa, e portato circa 100.000 schiavi a Roma. E questa fu la fine della ribelle Israele per 2000 anni, fino al 1948, quando Israele fu fondata di nuovo nel 1948 col il trattato e tutto. Va bene?
Sì.
Allora, guarda, c'è qualche altra scrittura, vuoi?
Ok.
Allora, una cosa che vorrei dire a Sabrina e che lei dovrebbe testimoniare al suo amico e dirgli che, no, e che il vostro rifugio non sarà coi monaci e con le monache, e che è totalmente inutile anche pregare che Dio vi manda, che Dio non vi mandi la tribolazione e i castighi, e che e loro pregano che Dio non ci manda castighi e che sia clemente. Dio non c'entra niente, qui non è questione di clemenza. Qui dovete capire, Sabrina, va bene, andiamo a Matteo 24, va.
Sì.
Dovete capire, Sabrina, che la distruzione che Dio manderà per mano dell'Anticristo, va bene, non è perché Dio manca di clemenza, ma è un giudizio di Dio già decretato, cioè per via dei peccati antichi dei cristiani nei secoli e dei peccati dei moderni credenti specialmente, i quali invece di seguire Gesù e il Vangelo seguono religioni, capi religiosi, falsi profeti che li guidano alla perdizione. Quindi è profetizzato che il cristianesimo sarà distrutto. È inutile che pregate. Queste preghiere non serviranno a niente. Non potranno cambiare nulla. È profetizzato, Matteo 24, 15 al 21, profetizzato cosa succederà ai cristiani.
Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione. Allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti. Chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua. E chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non vi è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.
Ok, i falsi profeti dicono sta parlando ai giudei, non sta parlando ai giudei. Certo, i discepoli erano giudei, ma non sta parlando ai giudei che non credono. Dice, quando voi avrete visto l'abominazione, il luogo santo, e allora fuggite. Sta parlando a chi? A voi. Sta parlando a voi. Chi sono voi? Voi, il corpo di Cristo. Voi, la Chiesa cristiana. Voi. Non ai giudei che non credono. Ti pare che Gesù mette il messaggio per 2000 anni ai giudei che neanche la leggono? Sta parlando ai cristiani. Sta parlando alla Chiesa. È la Chiesa che deve fuggire. Va bene? Mm-hmm. E allora il rifugio, Sabrina, non è tra i monaci, va bene, ma nel deserto, Apocalisse 12:14, nel deserto, i cristiani veri che frequentano questi edifici cosiddetti sacri, nella tribolazione che viene, saranno o distrutti, come sta avvenendo, avvenuto i cristiani in Siria, Iraq, eccetera, a meno che non riusciranno a fuggire, a nascondersi, proprio come avveniva durante la tribolazione dei romani dei primi 3 secoli contro i cristiani. Uh-huh. Va bene, così come i cristiani di Siria, Iraq e altri posti si sono salvati scappando, va bene, così bisogna scappare allora, negli anni, nel tempo che sta per arrivare. Ma pochi potranno farlo. In base a cosa? Pochi, in base alle profezie. E tantissimi cristiani che ora vivono, ma che appartengono a queste religioni addormentate, riceveranno il marchio della bestia. Cristiani nelle chiese che dormono riceveranno il marchio della bestia. Perché? Perché non essendo nel libro dell'agnello, e il loro passivismo lo mostra, capito? E allora possono ricevere il marchio della bestia. Se sono solamente nel libro della vita, possono ricevere. Cristiani nel libro della vita possono ricevere il marchio della bestia, dove dice Apocalisse 3:5. Solamente quello del libro dell'agnello, cioè quello a cuore pieno, tutta forza, sposa di Cristo, è garantito che non riceveranno mai che l'aveva garantito. Apocalisse 13:8 lo dice, va bene. Quindi, questa è la verità, queste le profezie. E nessuna delle vostre o nostre preghiere religiose le potranno cambiare. Sono profezie. Le vostre preghiere non possono cambiare Dio così che diventa un bugiardo, le profezie non si avverano. Accettiamo le profezie, fratelli, prepariamoci. E per questo che Dio, per quanto riguarda me personalmente, mi ha detto di prendere la mia famiglia, la mia tribù e di tagliare la corda, cambiare. Ho cambiato continente, ho passato l'oceano. L'avevo passato con una barchetta a vela, se potevo. Dio mi ha detto, esci, vai a Sarepta dalla vedova, Sarepta Sud America. Va bene? Comunque, detto questo, fratelli, vi amo, fate come vi pare. Ciascuno faccia secondo la sua fede. Quindi, guarda, leggiamo qualche profezia.
Ok.
Apocalisse 13, 3 e 4. Tutta la terra?
Tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia.
Bestia l'anticristo, il dragone è il diavolo. Apocalisse 12:14. Altro che monasteri. Dov'è che scappa la donna? La chiesa.
Alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Dio ha preparato un luogo di rifugio. Per Gesù era il Monte degli Ulivi, per i cristiani erano le catacombe. Il tempo della fine nel deserto, interpretazione, deserto spirituale, lontano dal signor Bergoglio col suo marchio, lontano dai preti morti, stramorti, lontano da queste chiese evangeliche che predicano immondizia, lontani da questi qua.
Amen.
Molti di loro riceveranno il marchio, gli altri saranno perseguitati, uccisi, distrutti, in base a Apocalisse 12:17.
Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù.
Quindi non può prendere la donna, la sposa, chi va a prendere? Va a prendere i cristiani seduti a scaldare le panche come delle gallinelle a fare l'uovo. Saranno lì appollaiate sulle panche come i cristiani di Siria, Iraq, i posti dove gli islamici vanno lì, con una mano bevono Coca-Cola, con l'altra buttano una bomba nella finestra a quelli, ai pollastrelli cristiani che pregano alla Madonna. O pregano Martin Lutero, non so chi pregano. Cosa pregate? Dovete scappare! Andate lì, sedute lì a a dormire la domenica mattina. Ma stiamo scherzando. E quindi attacca la Chiesa. Mentre la donna è rifugiata, il diavolo attacca quelli non rifugiati. Apocalisse 13,7, li distrugge, Angela?
Sì.
Risposta, Apocalisse 13,7, leggilo.
Apocalisse?
Apocalisse 13,7. E quindi il dragone attacca quelli che restano della sua discendenza di lei, ok? Le attacca, li distrugge o no? Vediamo il prossimo capitolo, Apocalisse 13,7.
E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli. E le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione.
Quindi le fu data alla bestia, chi è? Gog, l'anticristo. Potestà di far guerra ai santi e di?
Distruggerli.
Distruggerli. Ci sono i falsi profeti. Il nostro Dio è potente. Ci sarà un risveglio spirituale. Ci sarà un... Ma cosa voi svegliate che voi state, non volete svegliarvi? Dio vorrebbe svegliarvi, ma non volete svegliarvi. Suona la campana, la bella addormentata nel bosco, dice, no, io devo dormire. Devo dormire. Chi l'ha detto? Eccolo là sul pulpito. Mi dice che qui siamo bene. E quindi non voglio svegliare. Ci saranno risvegli spirituali? Magari ci saranno. Ci saranno anche 1000 risvegli. I falsi profeti americani dico Trump porterà la salvezza in America, lui qua, lui là. Sì, magari ci saranno anche 100 risvegli. Ma torneranno a dormire, sappiamo delle profezie. Va bene. Guarda, chiudiamo con Matteo 24. Lo leggo io, guarda. Matteo 24, 15 a 18, che l'abbiamo già letto, quando vedrete l'abominazione della desolazione, Gesù dice, chi legge faccia attenzione, perché fa attenzione? Qui Gesù dice, perché attenzione? Perché i falsi profeti vi diranno il contrario. Matteo 24, 24, più avanti dice, sorgeranno falsi profeti, falsi cristi, e inganneranno, se fosse possibile, ingannerebbero pure gli eletti. Leggilo, Matteo 24, 24.
24, 24.
Fammi finire questo. Quando vedete l'abominazione e la desolazione, chi legge fate attenzione, quelli che saranno nella Giudea fuggono ai monti e chi sarà nel campo non torna indietro a prendere la veste. Bisognerà scappare, altro che rifugiarsi al monastero. Neanche la veste, neanche il cappellino puoi prendere, neanche la moglie, il bambino, i figli, niente. Devi solo scappare, perché sennò, vabbè, se no, vabbè, a morire insieme a loro, vai tranquillo. Ma se invece vuoi vivere per predicare, devi scappare, abbandonare moglie e figli, la nonna, il nonno, tutti. Abbandonarli e saranno distrutti. Se no torna, sarai distrutto anche tu, ha detto Gesù. Scappare. Ok, perché? E perché ho chiesto prima, perché dici chi legge faccia attenzione? Matteo 24, 24.
Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno gran segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti.
Grandi segni. Questo Papa è stato eletto l'uomo dell'anno dall'associazione omosessuali. Sì. Lui è l'eroe delle lesbiche, degli omosessuali, e l'eroe degli islamici. Questo qui dopo Maometto viene Papa Bergoglio. Papa Bergoglio... E Maometto II, fa poco lo eleggono. Cioè, faranno grandi segni. Ovunque lui va, il Papa, tutti lo eleggono, l'uomo dell'anno, l'uomo del secolo. Sarà il personaggio più importante che andrà mai all'inferno se non si converte. E allora, per questo che Gesù dice, chi legge faccia attenzione, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, dicevo, che se fosse possibile ingannerebbero
anche gli eletti.
Ok. E tu, io sono andato a predicare in tante chiese e ci sono cristiani eletti, pieni di cristiani. E gli ho detto, quanti tra voi eletti, facevo una domanda, quanti di voi siete eletti? Dicevano, sì, crediamo in Cristo, siamo eletti. E quanti di voi sono stati mai tentati di seguire falsi cristi indù, indiani, buddisti, santoni New Age?
Nessuno.
Silenzio di tomba. Nessuno. Perché? E di chi sta parlando Gesù? Sta parlando che questi falsi cristi ingannerebbero gli eletti, perché questi falsi cristi sono davanti agli eletti, predicano agli eletti tutti i giorni. Sono i preti, i pastori, i papi, sono i falsi cristi e i falsi predicatori che ingannerebbero, se fosse possibile, anche gli eletti, cioè chi è gli eletti? La sposa. Ma la sposa si scuote la polvere dai piedi e se ne va. Da questi cadaverici edifici. Se ne va e chi rimane indietro? e vanno dietro agli addormentati che credono nel pulpito, nel predicatore, credono a quello che predica in televisione. Angela, io mi fermerei qui. Okay. Nel nome di Gesù Cristo. Sì, grazie per aver ascoltato.
No, grazie a te. Nel frattempo ho cercato nella Bibbia Thompson quel posto che abbiamo menzionato prima.
Sì,
Silo.
Quello che chiedevi, come si chiama?
Silo.
Sì, che Geremia ha detto tratterò questo posto come Silo. Che è successo a Silo?
Sì, la Thompson spiega chiaramente la storia di Silo, quindi quelli di voi che avete la Bibbia Thompson andate al topico 4433.
4433.
La Thompson è chiara.
Questi numeri sono alla fine della Bibbia Thompson. Fratelli, per cortesia, tirate fuori un po' di soldi dalla federa del cuscino, andate a comprarvi una Thompson e saranno i soldi meglio investiti in tutta la vostra vita, va bene?
Infatti è molto chiara.
Dopo
è
di
facile.
Quello vengono offerte Radio Blast. Prima la Bibbia.
Ok. E dice che Silo era il luogo dove gli israeliti hanno messo per la prima volta il tabernacolo quando sono entrati nella terra promessa, in Canaan, e lì Samuele serviva il Signore, nel tabernacolo in Silo. Però poi i filistei hanno
distrutto...
Dove
lo dice Silo? Samuele dove? Riferimento biblico.
In Samuele, 1 Samuele 4, i filistei distruggono tutto il posto. 1 Samuele 4, 10, 11.
Ecco, lì i filistei distruggono... cosa distruggono? Tutto quanto gli israeliani perdono la battaglia, giusto?
Yeah, was destroyed and the Ark of the Covenant was captured.
Ecco lì l'arca del patto fu catturata. Vai avanti, Angela, cosa volevi dire?
E questa è la storia di Silo, e per questo che Geremia fa un paragone tra la casa del Signore che sarà distrutta come Silo è stato distrutto.
Ho capito. Quindi sta dicendo, se voi non vi pentite, io tratterò questa casa, il Tempio, come feci a Silo. In inglese Shiloh, no?
Yeah, Shiloh.
Ecco, e quindi ed è stato adempiuto, i babilonesi hanno distrutto e poi l'ha ricostruita, però non ha imparato molto e lo sono venuti i romani, è distrutta di nuovo per circa 2000 anni è stato distrutto ed è ancora distrutto il tempio, non c'è più, non c'è.
Sì, sì, sì,
c'è
sì.
Questo tempio pagano islamico lì. E quindi adesso ci aspettiamo che stanno ricostruiranno il tempio ebraico. E le profezie dicono non appena noi vediamo la ricostruzione del tempio ebraico, possiamo contare 2520 giorni, 7 anni fino al rapimento, 1270 giorni, 42 mesi fino alla tribolazione. Abbiamo i numeri, appena vediamo il tempio, che cominciano, lì puoi contare 7 anni spaccati, 7 anni profetici, che sono 2520 giorni, abbiamo già nel nostro corso biblico profetico, l'abbiamo spiegato questo, e i fratelli nuovi, chiediamo educatamente che studiassero il corso biblico, se no rimanete nell'ignoranza, va bene, il corso biblico vi porta le profezie più importanti della Bibbia e tante altre cose. Io vi benedico, fratelli, Angela, a te la parola.
Amen, amen.